Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e lo mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. È parola del Signore. In questa domenica Don Ferdinando non ha potuto registrare l'omelia, perciò i testi di commento sono presi da altri autori conosciuti e stimati. Padre Hermes Ronchi: ogni giorno su di noi una pioggia di semi di Dio. Egli parlò loro di molte cose con parabole, magia delle parabole, un linguaggio che contiene di più di quel che dice, un racconto minimo che funziona come un carburante, lo leggi e accende idee, evoca immagini, suscita emozioni, avvia un viaggio. Gesù amava i campi di grano, le distese di spighe, di papaveri, di fiordalisi, osservava la vita e nascevano parabole. Oggi osserva un seminatore e nel suo gesto intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare. La parabola non perde tempo in preamboli o analisi, racconta un fatto o un'esperienza. Il seminatore, non un, ma il seminatore per eccellenza, colui che con il seminare si identifica, perché non fa altro che questo: dare vita, fecondare. Seminatore, uno dei più bei nomi di Dio. E subito l'immagine di un tempo antico ci riempie gli occhi della mente, perché un uomo con una sacca al collo percorre un campo e con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, semina. Ma il quadro collima solo fin qui. Il seminatore della parabola è diverso, eccessivo, illogico, lancia manciate generose anche sulla strada e sui rovi. È uno che spera anche nei sassi, un prodigo inguaribile, imprudente e fiducioso, un sognatore che vede vita e futuro ovunque. Una pioggia continua di semi di Dio cade tutti i giorni sopra di noi. Semi di Vangelo riempiono l'aria, si staccano dalle pagine della Scrittura, dalle parole degli uomini, dalle loro azioni, da ogni incontro. Ma per quanto il seme sia buono, se non trova acqua, luce e protezione, la giovane vita che ne nasce morirà presto. Il seminatore getta il seme, ma è il terreno che permette di crescere. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo germoglio, come una madre che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore, accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. Ognuno di noi è una zolla di terra. Ognuno è anche un seminatore che cammina nel mondo gettando semi. Ogni parola, ogni gesto che si stacca da me se ne va per il mondo e produrrà qualcosa. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere? Il cristiano è uno ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha però la sicurezza che non va perduto nessun atto d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. Tutto ciò circola nel mondo con una forza di vita. Paolo Kurtaz, lo stoppino di una candela. La parabola è come lo stoppino di una candela, costa pochi spiccioli, eppure per quanto fioca sia la sua luce, può far scoprire un tesoro. Così scrivevano i rabbini contemporanei di Gesù. E Gesù ha preso molto a cuore questo detto, facendo della parabola uno dei suoi mezzi comunicativi più efficaci. La parabola prende delle immagini comuni, conosciute, esempi tratti dalla vita quotidiana, dal lavoro contadino, da eventi condivisi e fornisce una chiave di interpretazione e di lettura della realtà, senza forzare, senza costringere, lasciando intatta la libertà di chi ascolta. Rispettoso dell'uomo, Dio propone, indica, allude, senza mettere alle corde, senza costringere. Che stile! Le prime comunità hanno fatto tesoro di questo metodo, a volte riportando le parole di Gesù con qualche sfumatura, ampliandole, attualizzandole, così come in teoria accade ogni domenica nella nostra parrocchia. Da dove viene il male? Quest'anno ricordiamo i 100 anni dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Dalle mie parti, in ogni piazza di paese, campeggia un monumento ai caduti. Leggendo l'elenco e l'età degli uccisi, si resta basiti. Un'intera generazione è morta per difendere quelli che la retorica nazionalista definiva i confini della patria. Cito sempre un dato che misura la follia di quegli eventi. L'armistizio venne firmato l'11 novembre alle 5 del mattino. La guerra era finita, ma la fine dei combattimenti venne fissata per le 11 del mattino. In quelle ore inutili, invece di aspettare l'ora prevista, si combatté. altri 11.000 giovani perirono in nome dell'onore. Perché tanta follia? La stessa domanda se la sono posti i primi cristiani, vedendo che la presenza del Vangelo, piccolo seme gettato nel terreno sassoso, non portava i frutti sperati. La stessa domanda ce la poniamo noi, dopo 2000 anni di cristianesimo. E Gesù risponde: spreco. Tre quarti del seme vengono gettati nel terreno sbagliato. Molti non attecchiscono, se attecchiscono faticano, se faticano alla fine vengono soffocati. Tre quarti. Gesù ne parla in un momento non semplice della sua missione, in cui davvero ha la triste impressione che le sue parole siano travisate o scordate. È una parabola dai tratti cupi, problematici, davvero sembra che l'efficacia della sua predicazione sia sconfitta dalle distrazioni, dalle preoccupazioni, dall'opera dell'avversario. Ma la cosa che stupisce è che nonostante questo il padrone getti il seme con abbondanza, anche sulle pietre, anche fra i cespugli. È la memoria della tecnica di semina dell'epoca, in cui prima si gettava il seme e dopo si mischiava alla zolla con l'aratro. Ma quello che resta di questa immagine è l'ottimismo di Dio, che continua a seminare la sua parola in questo mondo che ci soffoca di parole, tante, troppe, che la relega a testimonianza di una religiosità arcaica e popolare, come se fossero parole inutili che fanno sorridere per la loro disarmante ingenuità. No, la parola non è affatto ingenua e continua a illuminare anche se cade sulle pietre. Risultati. Ha ragione il maestro quando dice che spesso la parola è portata via dal nemico. Ha ragione quando dice che spesso la parola deve fare i conti con le preoccupazioni e le ansie della vita. Quante persone cadono dalle nuvole quando cerco di illuminare le loro scelte con le parole del Signore e mi rispondono candidamente che la vita è un'altra cosa. Ma grazie al cielo la parola porta anche frutto e in abbondanza. Porta frutto in chi, leggendo la parabola, si è riconosciuto nei terreni duri e sassosi. Porta frutto chi con sofferenza deve ammettere che troppo spesso la parola ascoltata è rubata o soffocata dalla vita, perché il suo dolore manifesta il desiderio di custodirla, quella parola, di farla crescere, e quel desiderio è il terreno giusto. Pioggia feconda. Isaia, il terzo Isaia, parla dello scoraggiato popolo di Israele profugo in Babilonia. Sono passati molti decenni dalle promesse di ritorno fatte dal profeta Ezechiele. Nessuno pensa seriamente che si possa tornare a Gerusalemme ormai. La profezia allora si alza con fermezza. La pioggia e la neve fecondano la terra e tornano in cielo solo dopo aver compiuto la propria missione. Così sarà della parola di Dio. Certo, i tempi di Dio non sono i nostri, ma l'efficacia delle sue promesse è indiscutibile. Isaia invita anche noi, esiliati dal regno di Dio, a non scoraggiarci in questi tempi difficili, ma a perseverare nella lettura e nella meditazione quotidiana della Bibbia. Forse la parola che studiamo e ascoltiamo, che approfondiamo e preghiamo, al momento non ci dice nulla. Ma credetemi, l'ho sperimentato 100 volte, una parola accolta nel cuore torna alla mente quando meno ce lo aspettiamo. È efficace la parola di Dio, ma se non la conosciamo, se la ignoriamo, se la lasciamo accanto alle tante, troppe parole umane, non può fecondare il nostro cuore e portare frutto. Ileana Mortari. Perché parli loro in parabole? Inizia quest'oggi la lettura del capitolo 13 di Matteo, che si protrarrà per altre 2 domeniche e che ci presenta 7 parabole che hanno per oggetto il regno di Dio. Che cos'è la parabola e perché Gesù parla in parabole? nei Vangeli sinottici, in parabole, indica una caratteristica forma di discorso di Gesù, che esprime in modo figurato messaggi fondamentali della sua predicazione. Il contenuto delle parabole deriva dall'ambiente familiare dell'ascoltatore di Gesù, in parte dalla vita, dalla natura, parabole per esempio del seminatore, del grano, della zizzania, della pecora smarrita, della vigna, dei vignaioli. In parte dalle varie condizioni sociali, i due debitori, l'amministratore disonesto, il servo fidato, eccetera. Gesù si serve di tale genere letterario per esprimere realtà spirituali invisibili, soprannaturali, mediante paragoni e analogie tratte dal mondo materiale, visibile e naturale, così da introdurre l'ascoltatore ad un altro piano del discorso. In sostanza, il discorso parabolico di Gesù ha per contenuto quello che è l'oggetto primario e principale della sua predicazione e missione, il mistero del regno e della sua venuta tra gli uomini. Al regno si riferiscono infatti sia le quattro parabole di Marco, capitolo 4, che le sette parabole di Matteo, capitolo 13, e le quattro parabole di Luca, capitolo 8 e capitolo 13. Nel brano di oggi, oltre al racconto di una parabola e alla spiegazione di essa da parte di Gesù, ci sono ben 8 versetti, dal 10 al 17, dedicati proprio al discorso parabolico in sé, per rispondere all'interrogativo dei discepoli: perché parli loro in parabole? Non a caso, la questione viene affrontata quando il Maestro ha già dato inizio al suo ministero. La sua predicazione ha già suscitato numerosi consensi tra gli abitanti della Galilea, ma anche molta opposizione da parte dei rappresentanti ufficiali della religione ebraica. Anche i gesti di liberazione compiuti da Gesù, guarigione dell'emorroista, dell'uomo dalla mano arida, dell'indemoniato cieco e muto, eccetera, suscitano da una parte gioia ed entusiasmo e dall'altra odio e rancore, a tal punto che i farisei arrivano a dire: costui scaccia i demoni in nome di Beelzebul, principe dei demoni. Non solo, ma pure il precursore Giovanni Battista ha chiuso la sua missione nell'insuccesso e nel sangue. Ora, il forte dubbio e il conseguente grande interrogativo che si pongono i seguaci di Gesù è questo: ma perché mai l'annuncio del regno, che è annuncio di gioia, pace, realizzazione, adempimento delle promesse messianiche tanto attese, incontra tante difficoltà e tanta opposizione? Gesù fornisce una duplice risposta. Con la parabola del seminatore egli afferma che sì, è vero, difficoltà di vario tipo ostacolano lo sviluppo del seme, terra arida, luogo sassoso, spine, ma un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Con questo Gesù assicura che al di là dell'apparenza, il seme, cioè il regno, la parola di Dio, là dove incontra la terra buona, dà frutto, e che frutto! Per capire il significato delle percentuali, occorre sapere che ai tempi di Gesù una buona resa del seme era considerata quella di 7-10 volte di più. E tuttora, nel mondo arabo, per dire che una cosa ha reso tanto, si dice che ha reso 50 volte di più. Ma è un'espressione paradossale, una cosa normalmente impossibile. Ora, se Gesù dice che il seme sparso sul terreno buono può dare addirittura il 30, il 60, il 100%, vuol dire che al di là dell'apparenza e di quello che noi possiamo vedere e constatare con i nostri occhi, la parola accolta e messa in pratica ha reso molto, ma molto di più di quanto ci si poteva aspettare. Se gli ostacoli alla crescita del seme sono tanti, la sua resa finale è ancora più inaudita. La parte positiva è certamente superiore a quella negativa. Certo, resta misterioso il modo in cui ciò avviene, ma Gesù ci comunica la certezza della riuscita. La seconda risposta di Gesù riguarda la ragione principale per cui c'è chi accoglie e chi rifiuta il suo messaggio. È l'indurimento del cuore già verificatosi nell'antico popolo di Israele. Confronta la lunga citazione di Isaia al capitolo 6, versetto 9, 10, 14, 15. È il grande mistero della libertà dell'uomo, che Dio rispetta accettando di conseguenza anche il rifiuto dei suoi doni di amore. Per questo Gesù parla in parabole, per rispettare appunto la libertà dei suoi ascoltatori. A chi ha il cuore indurito non servirebbe parlare e più chiaramente, perché, come è successo, si può giungere perfino a negare l'evidenza, come abbiamo prima ricordato, da parte dei farisei che accusano Gesù di operare in nome di Beelzebul. Viceversa, chi ha il cuore aperto e si fida di Gesù ha la possibilità d'animo per capire e accogliere la parola. Ecco perché in privato Gesù spiega la parabola ai suoi discepoli. In loro trova un terreno fertile e pronto ad accogliere il suo messaggio. E questo spiega anche la frase così enigmatica del versetto 12: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Colui che ha il cuore aperto e dunque è disponibile e iniziato alla conoscenza dei misteri del regno diventerà ancora più ricco e si vedrà pienamente appagato da Dio. Chi manca di tale disponibilità si ritroverà sempre più povero.